Bene, dopo la commozione che credo che ci ha suscitato questa splendida dimostrazione di come sono state cantate queste canzoni popolari di Lorca, adesso noi dobbiamo passare alla seconda parte della giornata, dell'evento, che consisterà fondamentalmente nella lettura da parte di Gigi Monfredini di una selezione di poesie di Lorca, poesie tratte dal poema del Cantejondo. Questo è un libro, secondo me, di una bellezza straordinaria ed è il frutto di una lunghissima gestazione che rientra all'interno di come Lorca lavorava e che riprende in modo di nuovo straordinario una serie di fili della sua capacità di ritirare fuori, di interpretare tutto ciò che lo circonda da quando era bambino a fin quando purtroppo tragicamente muore, assassinato nel 1936. Il libro Poema del Cantejondo viene pubblicato nel 1931. È un libro che sostanzialmente viene scritto per i tre quarti nel 1921, nell'estate del 1921. Ci sono quindi 10 anni tra la scrittura materiale del libro e la sua pubblicazione 10 anni dopo. E viene scritto nell'estate del 21. Ma che sta succedendo in questi anni a García Lorca? Lorca nasce in un contesto rurale, benestante ma rurale, dove viene allevato già alla conoscenza della musica popolare andalusa e gli si crea una sorta di forma interna che è e sarà sempre collegata alla musica. Cioè, la musica è inscindibile dalla poesia in García Lorca. Cioè, non esiste il poeta senza che ci sia come sottofondo, indietro, separato nettamente, chiaramente, ma senza la musica. Infatti Lorca studia musica fino ai 18 anni, fino al 1916, è conosciuto come il musicista dai suoi amici, perché viene allevato. Cioè viene educato normalmente, ma in più studia il pianoforte e ha un suo maestro di musica. Nel 1916 questo suo maestro, Antonio Segura Mesa, muore. E contemporaneamente Lorca si iscrive all'università. C'è un momento di stacco tra questi due momenti, cioè un momento di stacco, no? C'è una concomitanza di due fatti. All'università si iscrive e conosce un professore di arte che si chiama Manuel Domínguez Berrueta, che sarà colui che in qualche modo lo porterà alla scoperta della scrittura. Lorca viaggia insieme ad altri compagni dell'università. Fanno delle gite scolastiche, possiamo chiamarle così, gite di formazione o viaggi di formazione, negli anni 16, 17, 18, e si produce in questi anni la scoperta, da parte di Lorca della scrittura. Scoperta che, in un primo momento è scrittura in prosa. Poi, dopo la prosa, arriveranno altri due generi, la poesia e il teatro, ma contemporaneamente. E nel 1918 Lorca si sente scrittore, vuole essere riconosciuto come scrittore e fa pubblicare quel libro a cui ha menzionato il professor Menarini prima, Impresiones y Paisajes, pubblicato nel 1918. In quel libro, la pagina finale di quel libro contiene questa indicazione, come libro in preparazione, canzoni popolari, raccolta del canzoniere popolare della Vega, cioè della vallata che sta ai piedi di Granada. Quindi c'è già un'idea, una suggestione di raccogliere quegli elementi che sono da una parte la musica popolare, ma d'altra parte, e questo credo sia molto importante sottolinearlo, quello che è la poesia popolare. Questo nel 18. Nel 19 Lorca va a Madrid, incomincia a soggiornare a Madrid per lunghi periodi, Ma nel 19 succedono altre due cose molto interessanti nella vita di Lorca. La prima è che arriva a Granada, si trasferisce a Granada, niente poco di meno che Manuel de Falla, il più grande musicista spagnolo. E Lorca e Manuel de Falla, Lorca con 21 anni, Manuel de Falla, persona già famosa, adulta, ha già fatto i suoi grandi lavori a Parigi, eccetera, eccetera, diventano molto amici e si stabilisce tra loro due un dialogo profondo che va nel senso della ricerca, nell'arricchimento di alcune delle istanze di Falla che andavano e che coincidevano con quelle di Lorca, cioè la musica popolare, la canzone popolare, la poesia popolare in qualche modo. Quello stesso anno succede un altro fenomeno interessante. Passa da Granada Manuel Menéndez Pidal. Menéndez Pidal è il più grande filologo spagnolo che era a Granada a raccogliere i testi de los romances, cioè il genere più tradizionale di poesia spagnola, di trasmissione orale che si conservava, eccetera. E Lorca e suo fratello lo accompagnano per las cuevas del Sacromonte, nelle zone più popolari di Granada, alla ricerca di qualcuno che si ricordasse di queste poesie, di questi romances, per trascriverli in libri. E poi nel 21, nell'estate del 21, Lorca scrive i tre quarti delle poesie di questo poema del Cantejondo. Che completerà successivamente nel 25, aggiungendo soprattutto la parte finale, il terzo, che sono i dialogos. E in quest'estate lui scrive questo libro dopo, che sarà pubblicato solo molti anni dopo, dopo che nel frattempo a Madrid sono successe molte altre cose. Cioè nel 21 stesso, nella primavera del 21, era comparso il libro dei poemas di cui abbiamo i manoscritti nella fondazione della Carisbo. E l'anno prima Lorca era diventato uomo di teatro perché era stato rappresentato con un colossale insuccesso una sua opera teatrale, Il Maleficio della Farfalla. Quindi vedete che ci sono tutti questi momenti che si aggiungono, che si sovrappongono e che danno questo senso di un lavoro che si fa. Probabilmente dopo che Lorca ha scritto queste poesie del poema del Cantejondo, incomincia a parlare con Falla di cos'è questo Cantejondo, cioè cos'è questo canto primitivo andaluz che sia Falla, sia soprattutto Falla e anche Lorca vogliono segnare come differente rispetto a quello che conosciamo normalmente o che si conosceva già allora normalmente come il flamenco. Il flamenco veniva considerata una degenerazione di quello che era l'essenza di questo canto primitivo andaluso. Notate che Lorca e Falla parleranno e scriveranno entrambi su questo primitivo canto andaluso in una serie di conferenze che faranno durante l'anno 22. Perché fanno queste conferenze? Perché si preoccupano di di indagare su questo canto primitivo andaluso? Perché hanno avuto l'idea di organizzare un concorso nazionale sul Cantejondo a Granada e metteranno in moto una richiesta di firme, di sovvenzioni, come si fa normalmente per organizzare qualunque evento, sottoscritta da quella che era la grande intelligenza spagnola e non solo di quegli anni, cioè i principali artisti, pensatori, scrittori, eccetera, sottoscrivono questo appello per organizzare questo concorso del Cantejondo, che aveva come scopo proprio la riscoperta e la presentazione di quello che era quello che loro chiamavano il primitivo canto andaluso. Questo concorso del Cantejondo si celebrò effettivamente il 13 e il 14 giugno del 22 a Granada e si celebrò all'Alhambra di Granada, cioè ci fu questa incredibile, penso per l'epoca, possiamo immaginare all'interno dell'Alhambra, che era una cosa, è una cosa straordinaria, eccetera, questi cantanti che venivano, che erano stati cercati nelle più remote zone delle campagne dell'Andalusia, si celebra questo concorso del Cante Jondo che ha una risonanza internazionale impressionante, eccetera. Erano stati invitati, ma non poterono venire, ad esempio, Ravel e Stravinsky. Bene, quindi possiamo immaginare che in qualche modo questo concorso del Cante Jondo nasca come lo sviluppo di un'idea che Lorca insieme a Falla ebbe, ma probabilmente dopo che Lorca aveva già scritto il suo libro, cioè aveva già avuto questa intuizione su come interpretare in poesia questa forma di musica popolare. Musica popolare estremamente legata al testo, cioè è una... Lorca in una delle conferenze per illustrare questa l'iniziativa del Cante Jondo, dice che nel Cante Jondo, nei testi del Cante Jondo, ci sono tutte le metafore possibili che può utilizzare la poesia spagnola. E allora fa questa scrittura di queste poesie che delineano intanto uno spazio primitivo, ma chiaramente andaluso, contrassegnato dalle città, Granada, Sevilla, Malaga. E all'interno di questo spazio, che diventa chiaramente uno spazio mitico, Lorca identifica qual è la caratteristica più forte del Cante Jondo, qualcosa che lui chiamerà o che verrà chiamato la pena negra. E nelle prime due parti del libro sviluppa in qualche modo queste la prima parte del libro farà una trasformazione in poesia di quello che sono le istanze musicali. E così tenterà di scrivere in poesia quello che sono le basi del Cante Jondo, cioè la seguidilla, la soleá, la petenera, eccetera. E la seconda parte invece parlerà di persone, sentiremo. Questa seconda parte comincerà con la lettura del testo dedicato a Silverio Franconetti. Nella seconda parte parla di persone, di luoghi o di, possiamo chiamare, temi topici del Cante Jondo. Uno degli elementi importanti della prima parte è il fatto che Lorca identifica questa pena, questo dolore profondo, che è un dolore d'amore, ma anche un dolore di morte, di perdita, di assenza, eccetera, e lo trasforma antropomorficamente, cioè lo fa diventare una figura umana, in genere una figura femminile. E così riesce a fare questo miracolo, no, di tradurre in poesia qualcosa che fino a quel momento era fondamentalmente musica popolare, sempre tenendo presente due aspetti. Uno, un legame strettissimo con la purezza del Cante Jondo, del cante primitivo andaluz, e poi elaborandolo con una prospettiva assolutamente vanguardistica. Quindi io direi di non togliere più tempo alle parole di Lorca, visto che adesso sentirete dalla voce di Gigi Monfredini Lorca, il poema del Cante Jondo. Grazie.
Posso bere un bicchiere d'acqua, scusa.
Piccola ballata dei tre fiumi. Il fiume Guadalquivir scorre tra aranci e olivi. I due fiumi di Granada scendono dalla neve al grano. Ai, amore, che se ne andò per non tornare. Il fiume Guadalquivir ha la barba granata, i due fiumi di Granada, uno pianto e l'altro sangue. Ahi, amore, che se ne andò nel vento. Per le barche a vela, Siviglia ha un sentiero. Sulle acque di Granada solo remano i sospiri. Ahi, amore, che se ne andò per non tornare. Guadalquivir, alta torre, è vento negli aranceti. Tauro e Genil, piccole torri, morte sopra gli stagni. Ahi, amore, che se ne andò nel vento. Chi dirà che l'acqua porta un fuoco fatuo di grida? Ahi, amore, che se ne andò per non tornare. Porta fiori d'arancio e olive, Andalusia, ai tuoi mari. Ahi, amore, che se ne andò nel vento. Paesaggio. Il campo di ulivi s'apre e si chiude come un ventaglio. Sull'uliveto un cielo sommerso e una pioggia oscura di stelle fredde. Trema giunco e penombra sulla riva del fiume. Il vento grigio si increspa. Gli ulivi sono carichi di gridi. Uno stormo di uccelli prigionieri che muovono le lunghissime code nell'ombra. La chitarra. La chitarra. Incomincia il pianto della chitarra. Si rompono le coppe dell'alba. Incomincia il pianto della chitarra. È inutile farla tacere, è impossibile farla tacere. Piange monotona, come piange l'acqua, come piange il vento sulla neve. È impossibile farla tacere. Piange per cose lontane, sabbia del sud rovente che implora camelie bianche. Piange freccia senza bersaglio, la sera senza domani, è il primo uccello morto sul ramo. Oh, chitarra, cuore trafitto da cinque spade. Il passaggio della Sigiriya. Tra farfalle nere va una fanciulla bruna con una bianca serpe di nebbia, terra di luce, cielo di terra. Va incatenata al tremore di un ritmo che mai arriverà, ha il cuore d'argento e un pugnale nella destra. Dove vai, Sigiriya, col tuo ritmo senza capo? Che luna raccoglierà il tuo dolore di calce e oleandro? Terra di luce, cielo di terra. Terra arida, terra arsa, terra quieta di notti immense, vento nell'uliveto, vento sui monti, terra vecchia della lucerna e della pena, terra dei profondi pozzi, terra della morte senza occhi e delle frecce, vento nei sentieri, brezza nei viali. Pugnale. Il pugnale entra nel cuore come il vomero dell'aratro nella terra. No, non pugnalarmi. No, il pugnale, come un raggio di sole, incendia le terribili profondità. No, non pugnalarmi. No. Agguato. Morto restò sulla strada con un pugnale nel cuore. Nessuno lo conosceva. Come tremava il lampione, Madre, come tremava il lampioncino della strada. Era l'alba. Nessuno poté affacciarsi ai suoi occhi aperti nell'aria rigida. Morto restò sulla strada con un pugnale nel cuore e nessuno lo conosceva. La Soleà, vestita di neri scialli, pensa che il mondo è piccino e che il cuore è immenso. Vestita di neri scialli, pensa che il sospiro tenero e il grido svaniscono nella corrente del vento. Vestita di neri scialli, lasciò il balcone aperto e all'alba dal balcone tutto il cielo penetrò. Ai, 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 vestita di neri scialli. Incontro. Né tu né io siamo in condizione di incontrarci. Tu sai già il perché, quanto l'ho amata. Segui quel viottolo. Nelle mani ho i buchi dei chiodi. Non vedi come mi sto dissanguando? Non voltarti a guardare. Procedi adagio e prega come me, San Gaetano, che né tu né io siamo in condizione di incontrarci. Arcieri. Gli arcieri oscuri a Siviglia s'appressano, Guadalquivir aperto. Larghi cappelli grigi, lunghi mantelli lenti, ai Guadalquivir, vengono dalle remote contrade della pena, Guadalquivir aperto, e vanno a un labirinto, amore, cristallo e pietra, ai Guadalquivir. Siviglia. Siviglia è una torre piena di snelli arcieri. Siviglia per ferire, Cordova per morire. Una città che spia lunghi ritmi e li avvolge come labirinti, come tralci infuocati di pergolato. Siviglia per ferire. Sotto l'arco del cielo, sulla sua chiara pianura, scocca la costante saetta del suo fiume. Cordova per morire. E folle d'orizzonte mescola nel suo vino l'amarezza di Don Giovanni e la perfezione di Dioniso. Siviglia per ferire, sempre Siviglia per ferire. Alba. Ma come l'amore, gli arcieri cantori sono ciechi. Sulla notte verde, le saetas lasciano tracce di giglio cocente. La chiglia della luna fende nubi viola e le faretre si riempiono di rugiada. Ahi, ma come l'amore, gli arcieri cantori sono ciechi. Strada. 100 cavalieri a lutto. Dove andranno? Nel cielo disteso dell'aranceto? Né a Cordova né a Siviglia giungeranno, né a Granada che sospira per il mare. Quei cavalli sonnolenti li porteranno al labirinto delle croci, dove il canto vibra da 7 gemiti trafitti. Dove andranno i 100 cavalieri andalusi dell'aranceto? Morte della Petenera. Nella casa bianca muore la perdizione degli uomini. 100 puledre trottano. I loro cavalieri sono morti. sotto le tremule stelle della lucerna oscilla la sua gonna plissettata tra le sue cosce di rame. 100 puledre trottano, i loro cavalieri sono morti. Lunghe ombre affilate giungono dal fosco orizzonte e il basso di una chitarra si spezza. 100 puledre trottano, i loro cavalieri sono morti.
De Profundis. I 100 innamorati dormono per sempre sotto l'arida terra. Andalusia possiede lunghe strade rosse, Cordova, ulivi verdi, dove piantare 100 croci che li ricordino. I 100 innamorati dormono per sempre. Ritratto di Silverio Franconetti. Mezzo italiano e mezzo flamenco. Qual è il segreto del canto del grande Silverio? E il denso miele d'Italia col nostro limone fluiva nel pianto profondo del sigiriero. Terribile fu il suo grido, dicono i vecchi, che si rizzavano i capelli e si rompeva lo stagno degli specchi. Passava per i toni senza spezzarli e fu un creatore e un giardiniere, un creatore di pergole per il silenzio. Ora la sua melodia dorme con gli echi, definitiva e pura con gli ultimi echi. Lamentazione della morte. Sul cielo nero baleni gialli, venni a questo mondo con gli occhi e me ne vado senza. Signore del sommo dolore, e dopo un candelabro e una coperta per terra. Volli giungere dove giunsero i buoni e son giunto, mio Dio, ma dopo un candelabro e una coperta per terra. Limoncino giallo, limone, gettati limoncini al vento, lo sapete bene, perché dopo, un candelabro e una coperta per terra, sul cielo nero, baleni gialli. Malagegna, la morte entra ed esce dalla taverna. Passano cavalli neri e gente sinistra per le strade profonde della chitarra. E c'è odore di sale e di sangue di femmina nei nardi febbrili del litorale. La morte entra ed esce, ed esce ed entra la morte dalla taverna. Memento. Quando morirò, seppellitemi con la chitarra sotto la sabbia. Quando morirò tra alberi d'arancio ed erbamenta. Quando morirò, seppellitemi, se volete, in una banderuola. Quando morirò.
Allora sì, adesso facciamo un'altra parte, però bevo un goccio d'acqua, se mi dispiace, perdonate il momento. Allora, con pianto per Ignazio Sanchez Mejías questo. La cornata e la morte. Alle 5 della sera, era alle 5 in punto della sera, un bambino portò il bianco lenzuolo alle 5 della sera. Una sporta di calce già preparata alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera. Il vento portò via l'ovatta alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nichel alle 5 della sera.
Già lotta la colomba col leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono a suonare note gravi alle 5 della sera, le campane d'arsenico e il fumo alle 5 della sera, negli angoli gruppi di silenzio alle 5 della sera e il toro solo col cuore in alto alle 5 della sera. Quando arrivò il sudore di neve alle 5 della sera, quando l'arena si coprì di iodio alle 5 della sera, la morte depose uova nella ferita alle 5 della sera, alle 5 della sera, alle 5 in punto della sera, una bara con ruota e il letto alle 5 della sera, ossa e flauti gli suonano nelle orecchie alle 5 della sera. Il toro già li mucchiava sulla fronte alle 5 della sera. La stanza si ridava d'agonia alle 5 della sera. Da lontano già viene la cancrena alle 5 della sera. Tromba di giglio nei suoi verdi inguini alle 5 della sera. Le ferite bruciavano come soli alle 5 della sera. E la folla rompeva le finestre alle 5 della sera, alle 5 della sera. Ah, che terribili 5 della sera! Era alle 5 in tutti gli orologi, era alle 5 in ombra della sera.
Il sangue è versato. Non voglio vederlo. Di alla luna che venga che io non voglio vedere il sangue di Ignazio sulla sabbia. Non voglio vederlo. La luna spalancata, cavallo di nubi quiete e l'arena grigia del sogno con salici sugli steccati. Non voglio vederlo. Il mio ricordo si brucia. Ditelo ai gelsomini col loro biancore minuto. Non voglio vederlo. La vacca del vecchio mondo passava la sua triste lingua sopra un muso di sangue versati sulla sabbia e i tori di Ghisando, quasi morte, quasi pietra, mugghiarono come due secoli, stanchi di batter la terra. No, non voglio vederlo. La gradinata sale Ignazio con tutta la sua morte addosso. Cercava l'alba e l'alba non era. Cerca il suo fermo profilo e il sogno lo disorienta. Cercava il suo bel corpo e trovò il suo sangue aperto. Non ditemi di vederlo. Non voglio sentire il fiotto ogni volta più fievole, questo fiotto che illumina le tribune, si rovescia sul fustagno e sul cuoio della folla setata. Chi mi grida di affacciarmi? Non ditemi di vederlo. Non si chiusero i suoi occhi quando vide le corna vicine, ma le madri terribili sollevarono la testa e attraversò gli allevamenti un vento di voci segrete che gridavano ai tori celesti, mandriani di pallida nebbia. Non ci fu principe a Siviglia che gli si possa paragonare, né spada come la sua spada, né un cuore così autentico. Come un fiume di leoni, la sua meravigliosa forza, e come un busto di marmo, la sua disegnata prudenza. Aura di Roma andalusa, indorava la sua testa, dove il suo riso era un nardo di sale, di intelligenza. Che gran torero nell'arena, che montanaro in montagna, che tenero con le spighe, che duro con gli speroni, che dolce con la rugiada, che sfolgorante alla festa, che tremendo con le ultime banderiglias di tenebra. Ma ora dorme senza fine. Ora i muschi e le erbe aprono con dita esperte il fiore del suo teschio e il suo sangue ora sta cantando, cantando per maremme e praterie, scivolando su corna interizzite, vacillando senza anima nella nebbia, inciampando su migliaia di zoccoli come una lunga, scura, triste lingua per formare una pozza d'agonia vicino al Guadalquivir delle stelle. O bianco muro di Spagna, o toro di pena, o sangue forte di Ignazio, o usignolo delle sue vene.
No, non voglio vederlo. Che non c'è calice che lo contenga, che non c'è rondine che se lo beva, che non c'è brina di luce che lo raffreddi, che non c'è canto né diluvio di gigli, non c'è cristallo che lo copra d'argento. No, io non voglio vederlo.
Corpo presente. La pietra è una fronte dove gemono i sogni, senza acqua curva né cipressi ghiacciati. La pietra è una schiena per portare il tempo, con alberi di lacrime e nastri e pianeti. Ho visto piogge grigie correre incontro alle onde, alzando le tenere braccia crivellate, per non essere braccate dalla pietra distesa che scioglie le membra senza assorbirne il sangue. Perché la pietra afferra sementi e nubi, scheletri di allodole e lupi di penombra. Non emette suoni, né cristalli, né fuoco, ma arene e arene e un'altra arena senza muri. Ormai giace sulla pietra Ignazio, l'eletto. Ormai è finita. Che accade? Osservatelo. La morte l'ha coperto di pallidi zolfi e gli ha messo una testa di oscuro minotauro. Ormai è finita. La pioggia gli penetra nella bocca, il vento come un pazzo gli lascia il petto incavato, l'aria impazzita lascia il suo petto infossato e l'amore, imbevuto di lacrime e di neve, si riscalda sulla cima degli allevamenti. Cosa dicono? Un silenzio putrescente riposa. Siamo con un corpo presente che si sfuma, con una nitida forma che ebbe Usignoli, e la vediamo riempirsi di buchi senza fondo. Chi sgualcisce il sudario? O quel che dice. Qui nessuno canta, nessuno piange nell'angolo, nessuno pianta gli speroni né spaventa il serpente. Qui non voglio altro che gli occhi rotondi per vedere questo corpo senza riposo possibile. Voglio vedere qui gli uomini dalla voce dura, quelli che domano cavalli e dominano i fiumi, gli uomini il cui scheletro risuona e che cantano con una bocca piena di sole e di selci. Qui io voglio vederli, davanti alla pietra, davanti a questo corpo con le briglie rotte. Io voglio che mi mostrino dov'è l'uscita per questo capitano avvinto dalla morte. Voglio che mi insegnino un pianto come un fiume, che abbia dolci nebbie e profonde rive per portar via il corpo di Ignazio e che si perda senza ascoltare il duplice ansimare dei tori, si perda nell'arena rotonda della luna che si finge quando è bambina, dolente bestia immobile, si perda nella notte senza canto dei pesci e nel bianco roveto del fumo congelato. Non voglio che gli coprano il viso con fazzoletti affinché si abitui alla morte che porta. Vattene, Ignazio, non sentire il caldo bramito. Dormi, vola, riposa, muore anche il mare. Anima assente, più non ti conosce il toro, né il fico, né i cavalli, nelle formiche di casa tua, più non ti conosce il bambino nella sera, perché tu sei morto per sempre. Più non ti conosce il dorso della pietra, né il raso nero dove ti consumi. Più non ti conosce il tuo muto ricordo, perché tu sei morto per sempre. L'autunno verrà con le conchiglie, con uva di nebbia e monti aggruppati, ma nessuno vorrà guardarti gli occhi, perché tu sei morto per sempre, perché tu sei morto per sempre, come tutti i morti della terra, come tutti i morti che si scordano in un mucchio di cani spenti. Più nessuno ti conosce, no, ma io ti canto. Canto per dopo il tuo profilo e il tuo garbo, la maturità insigne del tuo intelletto, la tua voglia di morte, di gustarne il bacio, la tristezza che aveva la tua gioia audace. Tarderà molto a nascere, seppure nascerà, un andaluso così vero, così ricco d'avventura.
io canto la sua eleganza con parole che cemono e ricordo una brezza triste tra gli ulivi.
Grazie.
Certo che dopo il canto e dopo Gigi Monfredini a me dispiace anche solo dare il saluto finale. Credo che anche se non abbiamo fatto tante cose, sia l'incontro di ieri per chi c'era, comunque i manoscritti rimarranno esposti sino a domenica alle ore 18. Chi ha disponibilità li vada a vedere perché creano un'emozione di diverso tipo, ma come questa. Ma credo che ecco, queste poche cose che abbiamo fatto siano la sottolineatura e dimostrazione proprio della frase che abbiamo utilizzato come logo di questo incontro, cioè la mano del cuore. Sono parole di Lorca che abbiamo adattato da una lettera che lui scrive, dove dice a un amico: scrivo con la mano, la poesia la scrivo con la mano sinistra, che è la mano del cuore. Ora che scriva poesia, che armonizzi canzoni, qualunque cosa faccia, siamo di fronte a uno dei più grandi poeti che mai la storia abbia conosciuto. Devo però dire che io non vedo se sono qua presenti la signora Munari e il maestro Pagliarini. Ecco, se venite qui, perché la logica conclusione sarà dopo un piccolo avviso che vi do, un ringraziamento e un applauso, compreso Gigi, se sali anche tu, quassù, perché avete fatto tutto. Ecco, devo anche dire che mi sono girato prima e ho visto qualche occhio umido, sia occhi giovani di mezza età e di tante età, tanti occhi che erano entrati proprio nel suono e nella parola. Ringraziamo anche il Centro di Poesia che ci ha permesso di vivere questa esperienza. Ricordo così che i giorni 5 e 6 di giugno ci sarà nel complesso di Santa Cristina il Festival della Poesia Internazionale, quindi aperto a tutti, siete invitati e grazie per questa partecipazione. Grazie.